Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 410, nella quale parleremo di battaglie per la liberazione vegetale, alberi da difendere, ragazze rampicanti e di tutto quello che non sapete sul pesce e che non avete neanche mai pensato di chiedere. Speriamo di avervi incuriositi. Redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Zenone Sovilla,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
La difesa del pianeta ha un costo pesantissimo di vite umane aderenti ai movimenti ambientalisti e di popolazioni indigene che lottano in tutto il mondo per tutelare le proprie terre e la natura. Ogni anno nel mondo muoiono oltre 700 persone vicine ai movimenti ambientalisti, lo ha detto Juan Martínez Alier, economista spagnolo, docente presso l'Università Autonoma di Barcellona, che nella Lectio Magistralis, giustizia climatica e debito ecologico, ha ricordato come il 12% dei conflitti ambientali nel mondo si macchia di almeno una vittima e nel 2015 sono stati uccisi 3 ambientalisti a settimana. L'elenco è purtroppo lungo e ognuna di queste persone meriterebbe di essere ricordata perché ognuno di loro ha deciso di non voltare la testa dall'altra parte pagando un prezzo altissimo per questa scelta. Una scelta che la maggior parte dei cittadini non prende nemmeno in considerazione, un po' per disinteresse verso il bene comune e un po' per la convinzione di non avere alcun potere da opporre a governi e grandi aziende. Ma le cose non stanno esattamente così. Molto si può fare, molto si può ottenere con la perseveranza e con la forza delle proprie idee. È un principio alla base della non violenza, un principio nel quale sicuramente ha creduto Julia Hill. Parliamo di Julia Hill perché il 10 dicembre 1997, quindi esattamente 20 anni fa, Julia, che era una giovanissima statunitense di 23 anni, non accettò di restare passivamente a guardare una grande società del legname mentre abbatteva sequoie millenarie. Julia Ne scelse una, decise di salirci sopra e ci rimase abbarbicata su una piattaforma costruita tra i suoi rami a 60 metri da terra. Ci rimase per oltre 2 anni. Per questo ventennale la casa editrice Terra Nuova, che neanche a farlo apposta quest'anno compie 40 anni, esce con la nuova edizione del libro La ragazza sull'albero, che in questa nuova veste conterrà al suo interno un'intervista esclusiva a Julia Hill e che descrive la sua dura esperienza a favore della salvaguardia delle foreste e quindi della vita, vita con la V maiuscola, spendendosi per un bene superiore. La sua storia ci permette di riflettere sul significato di responsabilità individuale e di salute globale. Abbiamo raggiunto Giulia al telefono. Giulia, qual è stata l'eredità più importante della tua permanenza su quell'albero?
All these many years later, I still receive letters from...
Dopo tutti questi anni ancora ricevo lettere da persone e bambini di tutte le età e di tutto il mondo. La mia storia con Luna continua a essere raccontata in paesi di tutto il mondo e quelli che amano la natura continuano a essere ispirati da quella storia. A questo punto è la loro vita che fa la differenza, il prendersi a cuore l'ambiente e tutto quello che ha a che vedere con la natura. È molto importante se ho ispirato qualcuno a farlo. Questo mi fa felice. E io ho acquisito così tanta consapevolezza che, grazie alla notorietà che ho raggiunto, ho potuto aiutare cause diverse in tutto il mondo, acquisendo soldi, aumentando la partecipazione della comunità, aiutando le comunità a salvare i loro parchi, i loro orti comuni o altre cause animaliste. L'importante per me è aiutare animali e cause in tutto il mondo, grazie alla fama che ho acquisito.
So many different causes I have been able to help because I became famous for what I did, and so I'm able to leverage that fame to help make a difference for the issues that I care about.
Giulia, ci puoi fare un esempio di qualche campagna che hai portato avanti dopo Luna?
There have been so many. One was working to protect a community garden in Los Angeles, California.
Ce ne sono state così tante. Una era lavorare per proteggere un orto comune a Los Angeles, in California. Era un orto dove i migranti potevano coltivare prodotti per il loro sostentamento, per mangiare verdura e frutta sana e fresca. La città di Los Angeles ha venduto questa terra dove c'era questa coltivazione a un imprenditore edile. 250 persone che mangiavano prodotti freschi e sani, quando questa terra è stata venduta, sono state colpite. In questa campagna sono stata coinvolta e lo stesso sono stata coinvolta in altre campagne. Mi sono impegnata, per esempio, in campagne che si occupavano del modo in cui sono trattati gli animali negli allevamenti statunitensi. Purtroppo sono trattati in modo terribile. In California sono stata parte di una campagna che ha vietato il patè di fegato d'oca. E questo è stato un successo. E anche tante altre cose simili. Ho aiutato a sostenere sforzi in Australia, in Italia, per fare progetti antinucleari, per proteggere alberi e parchi, per sostenere l'agricoltura locale, per proteggere le piccole aziende dalle imprese multinazionali e dall'industria.
Local agriculture to protect the small farms from the big corporations and industries.
Giulia, tutte le tue campagne sono state non violente. Cosa pensi del movimento di liberazione animale? Quali azioni pensi e quali strategie ritieni che il movimento dovrebbe adottare per essere da una parte giusto e dall'altra efficace?
Well, there's not one answer for everywhere in the world. I remind people that if I had done my tree sit in parts of South America, for example, they would have cut the tree down out from underneath me and killed me before I'd been up in the tree long enough to even become a martyr for the movement.
Penso che non ci sia una risposta sola, valida ovunque nel mondo. Per esempio, se io avessi fatto il mio sit-in sull'albero in Sud America, avrebbero tagliato l'albero molto prima che io potessi diventare una martire. Quello che funziona in un posto non funziona in un altro. Quello che incoraggio a fare è di lavorare secondo quello che ci detta il cuore e la mente. Se l'odio è ciò che guida le nostre azioni, non importa qual è l'azione. Non va bene per me. Quello che è più importante è che tutto nasca dall'amore, un amore che è situato nel nostro cuore e nella nostra mente. Odiare qualcuno che pure fa del male agli animali vuol dire che stiamo dicendo ad altri di amare gli animali, ma non c'è integrità, non c'è coerenza nell'odiare qualcuno dicendogli che doveva amare gli animali. Per me l'integrità, la coerenza è la cosa più importante. E quindi tutte le azioni che ho fatto, anche se pacifiche, quando i miei pensieri erano pieni di odio, allora ho sentito di non essere riuscita. Devo essere sicura che i miei pensieri e le mie parole e le mie azioni vengano tutte da un unico punto di vista, il punto di vista dell'amore. Come lo faccio dipenderà da dove sono e l'effetto che avrà in un posto sarà diverso da un altro.
Coming from a place of love, but how I do that will change depending on where I am and what is effective in one place is not always effective in another.
Giulia, questa posizione per te è una conquista perché ci hai lavorato sopra o è qualcosa che ti viene naturale?
Oh, I wish it was natural.
Ah, mi piacerebbe che fosse naturale, ma sono un essere umano. Quando vedo foreste in distruzione, animali che amo e che soffrono, o vedo succedere cose terribili ai bambini, la mia prima risposta non è l'amore, è la rabbia, perché fa male vedere ciò che amiamo che viene ferito, che viene ucciso, quindi la prima reazione al dolore è la rabbia, è la frustrazione, sentimenti simili. Quindi quello che devo fare ogni volta è un lavoro per riconoscere la mia rabbia e il mio dolore. Poi devo cambiare il mio pensiero, per arrivare a parlare con l'amore. E non con la rabbia, con la frustrazione e col dolore.
Speak and act from switching my thoughts to a more loving place versus I'm just hurt and angry and frustrated.
Giulia, quello che dici è molto bello e mi fa venire in mente una frase che tu hai detto. Hai detto che ognuno dovrebbe trovare il proprio albero interiore, il proprio luna, che ognuno insomma dovrebbe lavorare anche all'interno di se stesso. Puoi spiegare meglio questo concetto?
Yes, I tell people that everyone has their own version of a luna, their own symbolic tree.
Sì, io dico alla gente che ognuno ha il proprio luna, il proprio albero simbolico. E questo significa che nella vita possiamo essere chiamati a fare qualcosa di più grande rispetto a quello che ci prospetta la nostra mente. Perché la prima limitazione per ognuno di noi è la mente. La gente viene da me e mi ringrazia per quello che ho fatto e mi dicono che loro non avrebbero mai potuto farlo. E io gli rispondo, ma neanch'io. Il 10 settembre 1997, se qualcuno mi avesse detto quello che avrei fatto pochi mesi dopo, avrei riso, avrei detto che non era possibile, perché io a quell'epoca non ero la donna che sono diventata. Quindi io so che è possibile per ognuno fare di più e allargarci, andare oltre al limite in cui eravamo rinchiusi prima. Si può amare qualcosa abbastanza per riuscire a farlo. Per qualcuno sarà la foresta, per altri saranno gli animali o i bambini, qualcosa che ci fa sentire a disagio e che ci fa paura, ma che con l'amore riusciamo ad affrontare, riusciamo a muoverci proprio in quella direzione invece di scappare.
To guide us to go in the direction of what we might hold back from, something that feels uncomfortable or something that we are afraid of. If we love enough, then we head in that direction instead of running away from it.
Giulia Hill, restiamo animali?
Sì, restiamo animali.
Editrice Terra Nuova ha anche pubblicato un libro per bambini intitolato Giulia e la sequoia e ha lanciato un crowdfunding per aiutare Giulia che sta vivendo un momento difficile dopo una vita spesa interamente ad aiutare il pianeta. Per saperne di più basta digitare www.terranuova.it/Giulia con la J di DJ, ma metteremo il link di questo crowdfunding anche nel nostro blog restiamoanimali.it.
Been.
Giulia e alla sua sequoia Luna è dedicata la ricetta della settimana. Ricordiamo che la nostra rubrica di cucina, Il Pasto Gentile, è curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton.
Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
clic, clac,
des
bang,
des
zip, shibam, pa, plop, wheel.
J'distribue les swings et les uppercuts, ça fait,
viens,
ça fait, splash, et ça fait.
Se Giulia Butterfly Hill ha trascorso 2 anni su una sequoia, non posso esimermi dal dedicarle una ricetta. In clima di festività natalizie, parlando di alberi, la scelta è fatta. Tronchetto di Natale. Gli ingredienti per 6 persone sono 250 ml di acqua, 150 g di zucchero di canna, 50 ml di olio di semi di girasole, 250 g di farina tipo 0, una bustina di lievito per dolci, 250 g di marmellata di arance, un bicchiere di bagna per dolci al rum, 150 g di cioccolato fondente, 150 g di panna di soia, un pizzico di sale, un pizzico di curcuma in polvere.
Zip, shabam, pa, plop, wheel.
Viens avec moi par-dessus le building, ça fait
wheel.
Quand on s'envole et puis après quoi je fais, et ça fait
bon, shabam.
In una terrina unite l'acqua, l'olio, lo zucchero e il pizzico di sale. A parte, in un altro recipiente setacciate la farina assieme al lievito e alla curcuma. In una sola volta unite la parte solida a quella liquida, mescolando con una frusta. Lavorate fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Versate il tutto in una teglia rettangolare precedentemente spennellata di olio e spolverata con un velo di farina. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti, quindi lasciate raffreddare bene. Potete preparare la base anche il giorno precedente. Dividete la torta orizzontalmente e adagiate ogni parte su un foglio di carta forno e spennellate con la baglia al rum, poi farcite con la marmellata di arance. Con l'aiuto della carta forno arrotolate il tutto, sigillando nella carta e lasciate riposare in frigorifero per almeno un'ora. Nel frattempo fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Quando il fondente si sarà totalmente fuso, togliete dal fuoco e aggiungete la panna, mescolando con la frusta delicatamente. Fate riposare per pochi minuti in freezer e lavorate nuovamente con la frusta, ripetendo questa operazione fino a quando non avrà raggiunto la consistenza desiderata. Tagliate uno dei due tronchetti con dettagli obliqui per comporre la sezione dei rami, mentre con l'altro rotolo componete il tronchetto su un vassoio. Riempite una sacca a poche con la ganache e decorate il dolce. Con una forchetta potete creare l'effetto del tronco. Conservate in frigorifero e servite decorando con dei ribes rossi.
L'artista di questa settimana è una giovane 83enne che è stata sex symbol del cinema francese, ovvero Brigitte Bardot, che torna in auge grazie a un libro che parla della sua attività di cantante, pensate un po'. Il libro si chiama Moi je je, come una canzone che ha cantato quando si è dilettata in questo ruolo. Nel 1986 ha creato una fondazione per la difesa degli animali e quindi ne parliamo questo spazio proprio per questo. In un'intervista in un quotidiano italiano a grande tiratura dice che ci tiene a fare i complimenti all'Italia per gli sforzi in favore degli animali. Per esempio la proibizione degli animali dei circhi, il diritto di obiezione di coscienza per gli esperimenti sugli animali, il divieto di ingozzare le oche per produrre foie gras e i 4 giorni alla settimana in cui la caccia non è autorizzata. Continua dicendo: adesso resta da contrastare l'abitudine di mangiare la carne di cavallo, la cosa più orribile che gli italiani continuano a praticare, soprattutto nel sud. Non so se in realtà le vede la situazione più rosea di quello che è, comunque la omaggiamo proponendo un brano nel periodo in cui ha duettato con Serge Gainsbourg. Durante la trasmissione avete già sentito piccoli frammenti più o meno ampi delle canzoni della BB e ora vi propongo un pezzo insieme a Serge, ovvero Bonnie and Clyde, che ha questo incedere molto particolare. Buon ascolto.
Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
Instagram si allea ad alcune organizzazioni ambientaliste contro lo sfruttamento degli animali selvatici, in particolare nel settore turistico, e dichiara guerra ai selfie con specie selvatiche o a rischio scomparsa. D'ora in poi, ad ogni ricerca di determinati hashtag, come per esempio i selfie con un koala o con un bradipo, il social di proprietà di Facebook mostrerà agli utenti un avviso per ricordare che l'abuso di animali e la vendita di specie minacciate o di loro parti non è consentita su Instagram. Una mossa che cerca di rendere le persone più consapevoli e di sensibilizzarle nei confronti della natura. L'iniziativa è lanciata in collaborazione con WWF, Traffic e World Animal Protection. L'obiettivo è scoraggiare comportamenti di ogni tipo che possano essere dannosi per la natura. A febbraio scorso divenne virale e destò molte polemiche il caso in Argentina di un esemplare di un raro delfino tolto dall'acqua da un gruppo di bagnanti per scattarsi foto e selfie. L'esemplare morì poco dopo. Alcune varietà selvatiche di riso e frumento, ma anche rari delfini di acqua dolce del sud-est asiatico, sono tra le specie di piante e animali per cui il rischio estinzione si sta pericolosamente avvicinando. A lanciare l'SOS è l'ultimo aggiornamento della lista rossa delle specie minacciate, compilata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, lo IUCN, che punta il dito contro l'uomo e in particolare contro un sistema alimentare insostenibile a causa di agricoltura intensiva e cattive pratiche di pesca. Si parla sempre troppo poco di animali marini. Sarà che il loro habitat è così diverso dal nostro? Sarà che non riscontriamo in loro un'espressività facciale comprensibile? Sarà che non emettono suoni a noi familiari? Per queste o altre ragioni ancora, anche nel mondo animalista c'è poca attenzione verso gli animali acquatici, che però soffrono come e forse più degli altri, vittime come sono dell'inquinamento, del surriscaldamento, dell'allevamento e della pesca. A riscattare il movimento animalista da questa grave incuria ci pensa l'associazione Esseri Animali, che sta portando in giro per l'Italia la sua ultima conferenza intitolata Fish is the New Meat, il pesce è la nuova carne. A farsi spiegare il significato di questo titolo ha provveduto la nostra agile e scattante corrispondente da Milano, Roberta Marino.
Thank you. Sono con Francesco, un attivista di Essere Animali che si sta occupando di un'investigazione sull'allevamento di pesci e sul consumo dei pesci nell'Italia e nel mondo. Il consumo comunque di pesci praticamente sta occupando quello che era il posto prima della carne. In che misura e in che termini?
Certamente è in grande ascesa. Lo scorso anno i consumi di carne sono diminuiti del 4,8% e quelli di pesce sono aumentati del 9%.
Peraltro può essere una scelta anche di chi abbandona appunto la carne, dire mi dirigo sul pesce perché soffre meno o comunque come alternativa.
Quasi tutti, diciamo che conosciamo la pesca intensiva, conosciamo la problematica che c'è attorno al sovrasfruttamento degli stock ittici. Chi produce queste cose qui, gli stati, le nazioni, ha capito che comunque continuare su quella strada lì della pesca in mare era un qualcosa che è insostenibile, anche loro l'hanno capito e si stanno spostando la produzione sull'acquacoltura, che non sono altro che allevamenti intensivi di pesci.
Come funzionano?
Abbiamo visto, ci siamo accorti che l'allevamento di pesci è molto simile all'allevamento di animali terrestri, quindi maiali, mucche. I procedimenti, le fasi sono veramente simili e pressoché uguali. Sono strutture grandi, quindi hanno tutte le problematiche di un'industria pesante, diciamo questo. Poi sono sovraffollati, come tutti gli allevamenti, più animali metti insieme più guadagni, quindi devono trattarli con antibiotici perché altrimenti si ammalerebbero e quindi problemi di antibiotico resistenza. E poi c'è il problema dell'impatto delle risorse, perché il grande cruccio, la grande sfida degli allevatori, dei piscicoltori come si chiamano, è quello di ottenere un chilogrammo di pesce allevato non con un chilogrammo di pesce pescato, perché altrimenti non avrebbe senso. Quindi stanno iniziando a sostituire i mangimi di questi allevamenti con le proteine vegetali. E queste proteine vegetali sono soia, un mangime che è molto impattante a livello ambientale.
Nei termini di sofferenza di questi animali, c'è stato modo anche di verificarlo sul campo nelle vostre investigazioni?
I nostri attivisti presenti lì hanno raccontato che comunque con questi grossi numeri di animali che si agitano fuori dalle vasche quando vengono levati dall'acqua, poi iniziano a sbattere fra di loro, vedi anche il sangue, quindi veramente si dimenano perché muoiono asfissiati praticamente, e lì riesci veramente a capire che per questi animali c'è sofferenza.
Spesso vengono anche marchiati, dicevi, ancora in stato cosciente o semicosciente?
Sì, vengono marchiati con, diciamo, delle etichettine che indicano la provenienza. Abbiamo visto anche animali eviscerati con delle macchine dove erano ancora coscienti.
Vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata le voci e le persone che hanno collaborato alla messa in onda di questa trasmissione e che sono state Giulia Hill, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 411 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.